Io vi ringrazio intanto di tutti questi stimoli che sono emersi dal confronto dei gruppi e sono contento perché quello che adesso andrò così condividendo con voi mi pare sia perfettamente in sintonia, ecco, con quelle che mi pare sono le intuizioni e anche convinzioni che credo voi stessi vi trovate già a maturare a partire dalla vostra esperienza concreta. Mi ha fatto pensare, anche se poteva sembrare una domanda un po' scontata, retorica, la prima, no? Ma mi ha fatto pensare un po' all'insieme delle vostre affermazioni, no? Le dico semplicemente mettendole in fila, quindi una catechesi o una iniziazione cristiana senza il coinvolgimento degli adulti, sterile, impossibile, settoriale nell'educazione, un semplice servizio per l'utenza, un binario morto, una cattedrale del deserto, non credibile perché fine a se stessa. Allora mi verrebbe già una sorta di domanda battutaccia, ma perché continuiamo a farla? Ma è una battutaccia che io dico per me, no? E perché? Perché ci accorgiamo di quanta fatica, e non è una colpa la fatica, facciamo noi ad uscire comunque da un certo schematismo con il quale continuiamo ad andare avanti per una certa tradizione, intesa in questo senso non in termini belli positivi, perché il termine tradizio, che è qualcosa che ha a che fare con la fede, è la trasmissione della fede, è qualcosa di grandioso, ma per una sorta di idea di tradizione che continuiamo a fare perché così si è sempre fatto, dimenticando che invece di continuare a fare perché così si è sempre fatto, se non è alimentato continuamente, si trova alla fin fine verso una degenerazione di quello che si è sempre fatto. Al di là però di questo, ecco, prendete un po' come battuta, un po' anche come suggerimento per una riflessione che continua poi nella nostra realtà, abbiamo davanti però così una luce, ce l'abbiamo, perché se non altro in questo tempo, in questi anni, abbiamo scoperto che no, così non possiamo continuare. Questo non è un giudizio sul passato, io ci tengo sempre a sottolinearlo. Ogni momento storico, anche il momento quindi ecclesiale, è sempre un grande momento. Non ha senso fare confronti, no, perché nel passato si è agito facendo certe scelte perché rispondevano ad esigenze di quel preciso tempo storico, ecclesiale, religioso, quindi, no? E ogni momento anche storico, e quindi ogni momento della storia della nostra Chiesa, ha bisogno di domandarsi, ma oggi che cosa significa trasmettere la fede? Ovviamente in questi due giorni e mezzo avete riflettuto su un'infinità, credo, anche di elementi che hanno a che fare con la trasmissione della fede. Ecco, ci soffermiamo appunto questo pomeriggio su questi due elementi fondamentali che io quasi quasi considererei un tutt'uno per certi aspetti, la comunità, cioè l'insieme degli adulti, e qui in questo insieme degli adulti ci metto la famiglia, anche se non è scontato il rapporto comunità cristiana e famiglia, tutt'altro, lo vedremo. E allora ecco la domanda che mi è stata posta: da soli o insieme? Se si tratta di imparare una dottrina cristiana, basta un testo. Se si tratta di imparare a memoria, semplicemente di contenuto, mi prendo un libro, mi chiudo nella mia stanza e mi imparo a memoria tutto quanto. Eppure anche nei tempi in cui insegnava la dottrina cristiana aveva un senso, perché il contesto comunque c'era poi, di fatto. Se si tratta di imparare l'arte, chiamiamola così, visto che piace tanto, anche cioè, ci siamo, no? L'arte, ma possiamo dirlo, del vivere da cristiani, allora ci ritroviamo dentro un progetto che coinvolge tutti. Oserei dire, nessun cristiano adulto può sentirsi escluso rispetto alla responsabilità che ha nei confronti degli altri e in particolare delle giovani generazioni. Questo, se vogliamo in qualche modo uscire da un'idea che ormai si è radicata, privatistica di fede. Chi questi tutti? Certo, un insieme di soggetti non isolati tra di loro, ma di educatori accomunati da un ideale che li lega ovviamente a Gesù Cristo e da una responsabilità condivisa. È vero che in questi adulti, che sono soprattutto le famiglie e i genitori, non è scontata questa fede. Vediamo però di capirci qualche cosa, perché comunque in primis ci sono loro, datori di vita, ma anche datori di senso della vita. E quando noi parliamo di religione o di fede, parliamo di senso della vita. Sacerdoti, certo, perché hanno in primis una responsabilità anche dentro una comunità che è chiamata a evangelizzare, oltre che a evangelizzarsi continuamente. Catechisti, ovviamente, di fanciulli e ragazzi, che siano capaci, come è stato anche detto, di narrare l'evento della fede, entusiasti prima di tutto loro della fede che hanno ricevuto in dono. Ancora, altre persone adulte, chiamiamole animatori, che accettano di lavorare insieme con le famiglie, in grado quindi, secondo alcuni criteri che ci diremo, ma già voi li avete accennati alcuni, no, di valorizzare tutto il meglio che c'è dappertutto, in ogni famiglia, in ogni casa, comunità cristiane, sempre più responsabili della fede di ciascuno. Ovviamente quando parliamo di comunità cristiane tante volte ci domandiamo, ma chi sono? Perché diciamo di usare un termine che dice tutto e dice il contrario di tutto. A me piace sottolineare che prima di tutto quando parliamo di comunità cristiana sono coloro che ci credono e che quindi si sentono parte viva e in qualche modo lo mostrano con la loro presenza, con il loro impegno, con il loro esserci. E poi ovviamente a cerchi concentrici man mano che in qualche modo, pur lontani un po' da questo cuore, però sempre attirati da questa forza centripeta, no, che li porta a cercare nella comunità una risposta al loro interrogativo. Dicevo prima con Don Armando, a me piace sempre con l'immagine del 23esimo, che la parrocchia o la comunità cristiana è come la fontana del villaggio, dove tutti hanno il diritto di attingervi in base alle esigenze che hanno e nelle modalità anche diverse. Quindi non penso ad una comunità di puri, anche se mi auguro che al cuore della comunità ci siano persone che non voglio definire pure o sante o roba del genere, ma credibili, questo sì. Quello che è troppo spesso mancato e tutt'oggi ancora manca è questo senso di insieme, che dicevo prima, conseguenza di una visione alquanto individualistica della fede e della fede cristiana. Nella lettera dei vescovi del Nord-Est, a cui facevo riferimento prima, consegnata nel 2002 alle nostre diocesi e a tutte le comunità cristiane, i vescovi scrivevano che l'iniziazione cristiana è missione della Chiesa, ovviamente riprendendo quello che c'è in tutti gli altri documenti ecclesiali, pensiamo soprattutto ai tre documenti sulla iniziazione cristiana, ecco, che hanno avuto luce soprattutto dalla, diciamo così, a partire da metà degli anni 90, 97, 99, poi 2001, ecco, e quindi l'iniziazione cristiana è missione della Chiesa, che viene definita, secondo tra l'altro una terminologia patristica, il vero grembo materno in cui nascono e crescono i nuovi cristiani. Ne consegue, dicevano i vescovi, che tutta la comunità ne è responsabile. Ecco perché tra l'altro questa lettera ai vescovi l'hanno scritta non ai catechisti, finalmente per la prima volta, perché prima si rivolgevano semplicemente ai catechisti, ma le comunità cristiane addirittura l'hanno scritta ai consigli pastorali. Così dire, ai consigli pastorali, smettiamola di trovarci semplicemente per organizzare la sagra e cominciamo invece a trovarci per vedere come costruire il futuro anche della nostra Chiesa. E cosa significa oggi quindi testimoniare la nostra fede in Gesù Cristo. E non dimentichiamo ancora che l'iniziazione cristiana non è una delle tante attività che la parrocchia deve fare, ma è il cuore. Il cuore. Il dinamismo permanente, fondamentale, generante e rigenerante la comunità stessa. è il senso stesso della vita della comunità. Se noi andassimo semplicemente, ma non soltanto lo dico, senza soffermarmi, a pensare come si è strutturato nella Chiesa nel corso dei secoli l'anno liturgico e capiamo quale ruolo opposto avevano nelle comunità cristiane coloro che chiedevano di diventare credenti, quando l'anno liturgico si è strutturato fondamentalmente attorno all'esigenza di coloro che diventavano cristiani e ovviamente all'esigenza di una comunità che grazie a coloro che domandavano di poter essere aiutati a diventare cristiani si rimetteva in cammino e quindi in qualche modo continuando a formarsi alla luce del Vangelo. Proviamo ad entrare un attimo nel merito della questione, riprendendo anche la famosa regola del 3x3 che dicevamo prima. Una comunità cristiana, o una parrocchia, chiamatela come volete, no? E io preferisco sempre usare il termine comunità, che poi è la comunità sul territorio, la parrocchia. Ecco, inizia alla fede, prima di tutto e innanzitutto da come celebra. Non dimentichiamolo. Celebra. Noi possiamo fare le più belle catechesi sull'Eucaristia, sulla Messa, il momento di comunione, il ritrovarci insieme, il legame, il Cristo che ci unisce. E poi a Messa siamo tutti come se fossimo degli individui che neanche si accorgono degli altri, noi automaticamente abbiamo disdetto quello che avevamo detto attraverso la catechesi. Se le nostre liturgie, e non è soltanto questione di prete, non cominciamo già subito, ve l'ho già detto prima, è questione di comunità. Il prete ha la sua parte, la comunità tutta intera ha la sua parte. Se le nostre liturgie sono sciatte, se le nostre liturgie sono preoccupate soprattutto di essere il più brevi possibile perché altrimenti perdo clienti, se le nostre liturgie non sono in qualche modo anche preparate, condivise, vissute, celebrate dalla comunità insieme e non appaltate semplicemente a Don Tizio o Don Caio o al sacrista o a qualcun altro, come facciamo a dire che sono momenti di comunione di coloro che si ritrovano perché convinti che realmente dove due o più sono riuniti nel suo nome, per Cristo, lui è in mezzo. Ma cosa vuol dire essere riuniti nel suo nome? Io credo che voglia dire essere riuniti nell'amore che lui ci ha annunciato e testimoniato, un amore che è grande proprio perché è disposto a donare la propria vita. E allora, se nella celebrazione non ci mettiamo in qualche modo anche un certo modo di esserci come comunità, noi possiamo fare le più belle catechesi sul battesimo, ma poi come celebriamo i battesimi? Facciamo le più belle celebrazioni, poi magari la comunità non esiste, il battesimo viene fatto a parte, in separata sede, perché è una questione familiare, mica di comunità. È una festa di famiglia, no? Si dice, come si dice nel matrimonio, sacramento, è una festa di famiglia, ma sono feste di famiglia o sono feste, momenti della comunità cristiana, dove ovviamente anche la famiglia c'è. Noi rischiamo poi nel come celebriamo, quando celebriamo, semplicemente di smentire quello che noi abbiamo in qualche modo affermato attraverso una catechesi. La parrocchia, la comunità cristiana inizia, cioè fa un lavoro iniziatico, offre un cammino iniziatico attraverso la carità. E non dimentichiamo che la carità, intesa come la gratuità del donarsi, la gratuità del vivere l'amore, sta anche questa al cuore della vita stessa di una comunità cristiana. Ma quanti discorsi rischiamo di fare se poi di fatto non c'è una testimonianza vera, efficace, di un'attenzione soprattutto a coloro che vivono nelle necessità, ai margini, ai dimenticati? Che cosa mostriamo? Ci raccontiamo e diciamo ai ragazzi che bisogna volersi bene, e anche Gesù che era attento a tutti quanti, e poi che cosa vedono di fatto? Perché funzioni bene l'iniziazione cristiana? occorre curare tutta la vita comunitaria, in particolare l'attenzione, o attraverso l'attenzione a chi è più debole, a chi è più fragile. Ma un'attenzione che non deve essere però appaltata. Beh, il parroco che deve andare a trovare gli anziani, ovviamente, no? Oppure, no, era San Vincenzo che deve provvedere a quelli che non hanno abbastanza. E se non usciamo da questa vincolo dell'appalto, brutta abitudine, credendo di aver risolto i problemi, no. Io credo sempre che questi gruppi eventualmente sono chiamati ad essere segni nella comunità di ciò che tutta la comunità è chiamata ad essere. E i bambini e i ragazzi hanno bisogno di vedere adulti che sanno spalancare gli occhi e il cuore e vedere cosa succede accanto. La parapia inizia con la qualità della vita comune, con la qualità del vivere insieme. Domandiamoci quale rappresentazione di parrocchia si fanno i bambini e forse con loro le stesse loro famiglie. Dov'è che vedono un'esperienza di vita comune? E mi domando, possono bastare le riunioni? E poi le riunioni sono fatte tra addetti al lavoro. Può bastare arrivare in chiesa, magari senza salutarsi perché in chiesa non si può parlare, e tornare via senza salutarsi perché se ancora in chiesa non si può parlare? Ci bastano questi momenti per dire che la nostra è una vita di comunità cristiana? Dove vedono adulti che in nome della loro fede in Gesù Cristo cercano e costruiscono momenti di condivisione oltre quelli fin troppo scontati delle attività che si devono fare? L'avete accennato qualche cosa? Ma io ricordo che anni fa si diceva, no, la parrocchia non deve occuparsi di 50.000 cose, c'è un dalle organizzazioni quant'altro. La parrocchia deve offrire percorsi di iniziazione cristiana, di formazione al Vangelo, eccetera, eccetera. Poi il resto è un perdersi, no? Forse siamo i tempi in cui dobbiamo riscoprire che vale la pena trovarsi tra persone che credono, magari accogliendo anche gli altri, anche attorno alla tavola, anche attorno a un bicchiere di vino. E ci accorgiamo che forse è essenziale, non semplicemente funzionale, ma per potersi esprimere o per esprimere una relazionalità che fa tante di queste cose molto semplici. E tra l'altro, se una parrocchia è solo pediatrica, ossia fa le cose soltanto per i bambini, è difficile che i bambini possano intuire che l'iniziazione cristiana è una cosa da adulti, no? E anni fa circolava una sorta di battuta. C'erano, adesso non so, 300.000 catechisti in Italia, che insomma, un bel numero, di cui 270.000 si occupano dei bambini. È come se avessimo 300.000 medici, 270.000 si occupano dei bambini, che poi sono sempre meno, e gli altri 30.000 si occupano di ragazzi, di giovani e di adulti. C'è qualcosa che non quadra. I bambini hanno bisogno di vedere che ci sono i percorsi per gli adulti, che sono le attività con gli adulti, che sono momenti di condivisione con gli adulti. Ancora, se l'iniziazione cristiana è un apprendistato alla vita cristiana, così ricordavano ancora i vescovi, sempre citando altri testi, coloro che sono impegnati in qualità di iniziatori, catechisti, educatori, devono visibilizzare loro stessi al massimo la comunità. Mi spiego. Il catechista, la catechista a cui è appaltata in toto la responsabilità della conduzione di un gruppo catechistico e non può contare sulla presenza di altri adulti che la affianchino nella sua responsabilità educativa, non esprime certo una comunità che condivide la sua passione educativa. Al massimo esprime una comunità che dice, anche per quest'anno abbiamo risolto il problema, i quadri sono a posto, abbiamo trovato il catechista per questo gruppo, per quest'altro gruppo, ce l'abbiamo fatta. Adesso per un anno per pensarci. E voi poveri cirenei rischiate di sentirvi realmente soli a portare la croce. Sperando che sia quella di Cristo. Il passaggio oggi sempre più necessario dalla figura del catechista single all'equipe catechistica è fondamentale. Lo ricordava mi pare, Suor Fabrizia, prima. anche in funzione testimoniale. Il gruppetto dei ragazzi non ha bisogno di vedere un delegato, ma ha bisogno di vedere degli adulti che circolano, che ci sono. Ok? Che ci sono magari dei genitori, cioè dopo quello ne parliamo subito anche di quelli, ma anche figure della comunità parrocchiale, della comunità cristiana. A me piace dove c'è un'iniziativa, ad esempio, che c'è il catechista, però magari dice, senti al sacrestano, vieni a raccontare ai bambini un attimo perché fai il sacrestano, vieni a raccontare la tua testimonianza. Che dicono al gruppetto della San Vincenzo, dai, venite qualcuno di voi e ditevi che cosa vi occupate. Che chiedono un lettore di, dai, e magari nell'arco di un anno offrono un insieme di testimonianze di adulti che sono impegnati nella comunità, che offrono il loro tempo nella comunità parrocchiale. Se non possiamo contare su adulti appassionati alla loro fede, l'ultimo intervento, quello di Silvia, l'ha detto chiaro e tondo, appassionati alla loro fede e innamorati della loro comunità parrocchiale, prima ancora che del gruppo dei fanciulli o ragazzi loro affidati, non trasmettiamo alcuna fede, tanto meno in Gesù Cristo. Io sono un po' scettico quando sento catechiste che dicono il mio gruppo, no? È che in nome del loro gruppetto farebbero saltare per aria la parrocchia intera. Mi fa problema. I bambini devono vedere che sono innamorati della comunità cristiana. Perché in fondo sono come i figli, che prima di vedere i genitori che gli vogliono bene a loro, sono innamorati tra di loro. Il primo bisogno che ha un figlio è di vedere il papà che vuole bene alla mamma, e la mamma al papà. E così credo anche nella comunità parrocchiale. Non dimentichiamo, poi, che facciamo un altro passo, che lo spazio iniziatico per eccellenza è l'assemblea domenicale, che si ritrova, ascolta la parola, spezza il pane, che è Cristo, la parola che è Cristo, ed è inviata a testimoniare nel quotidiano quanto ha celebrato nell'Eucaristia, l'amore di Dio rivelato in Gesù Cristo. Quindi una delle cose su cui contare sarà una comunità che cura bene la messa domenicale. Io ho il dente avvelenato, sono parroco in città e un po' il dente avvelenato nei confronti anche dei miei colleghi, anche dei miei, per certi aspetti, perché siamo una controtestimonianza vivente. Noi in città Udine abbiamo un messificio micidiale, ho usato questo termine, sì, a Udine abbiamo 136 messe domenicali festive. E poi diciamo che non ci sono preti. Non è che io credo perché i preti vanno a farsi, no, perché c'è sempre. E poi avendo un giovane vicino rischierei grosso io di più. Quindi assolutamente. Perché la grande preoccupazione qual è? È coltivare tutte le possibilità immaginabili, perché ciascuno nella sua comodità trovi l'orario che gli va bene. No, non cominciamo con i commenti perché sennò dopo ci perdiamo lì, assolutamente, no? Va bene, io capisco la buona intenzione, però che cosa ne otteniamo? Otteniamo che nei preti facciamo i salti in banchi per arrivare da una chiesa all'altra, da una messa all'altra, con la conseguenza che siamo i primi a non essere presenti, perché siamo già a pensare alla messa dopo. Quindi non ci rischiamo di non esserci. Siamo i primi che arrivano in chiesa, che non hanno neanche il tempo di salutare le persone, che poi devono scappare via di corsa perché gli mandi ciao, dimenticando che la domenica fosse per tanti l'unico momento per riuscire ad incontrarsi. No? E così, che poi, io sarei dell'idea, una comunità parrocchiale, una messa. Poi, se non ci sta nella chiesa, d'accordo, ne aggiungo un'altra. Se non ci sta neanche nella seconda, aggiungo la terza al limite. Vado anche avanti se volete. Ma 136 messe vuol dire, ho fatto un po' di calcoli, c'è più o meno la presenza del 10%, ok? Quindi abbiamo di fatto una messa con una media di 70 partecipanti, quando le nostre chiese tengono centinaia e centinaia di persone. Dico, vale la pena? È serio? che poi, moltiplicando le messe, che cosa creiamo? Non una comunità cristiana parrocchiale, ma tante comunità quante sono le celebrazioni delle messe. Perché quello che ormai si incallifa soltanto quella messa e non mette un piede nell'altra, una volta tanto, conoscerà al limite forse soltanto quelli che partecipano a quella celebrazione. Gli altri sono in fondo un'altra comunità. E Monsignor Battisti diceva: più messa e meno messa. Va bene, detto questo. Noi sappiamo che con la inflazione di solito va di pari passo la svalutazione, no? Va bene, non aggiungo altro, ho già detto troppo. E proprio la domenica, giorno del Signore e giorno della comunità cristiana, può diventare il tempo e il luogo dove vivere con i gruppi di catechismo esperienze significative di appartenenza alla comunità. Ci sono delle esperienze in circolazione, ce ne sono tante. Una che io ritengo particolarmente significativa, che vedo soprattutto certo per la città, voi siete un po' da tutte le parrocchie, per anche i centri, ma credo che valga un po' dappertutto. È vero che noi dobbiamo aiutare la comunità a partecipare domenicalmente all'Eucaristia e a condividere insieme settimanalmente questo nostro incontro con il Cristo risorto. Però sappiamo che in una pedagogia forse non possiamo pretendere il tutto e subito. E allora tante diocesi proprio e tante parrocchie hanno fatto la scelta di una domenica al mese, quale giorno dell'incontro con il gruppo e le famiglie, per un momento di catechesi, per una preparazione alla partecipazione all'Eucaristia, nella quale magari vengono ripresi alcuni contenuti del percorso finora fatto, magari si fermano per il pranzo dopo, magari meglio ancora con le persone anche della comunità, magari se in quel gruppo di persone ci sono anche i poveracci che vengono a chiederti una mano durante la settimana, che ci siano i bambini, ci siano magari gli anziani, e poi magari ancora un attimo da condividere insieme, magari giocando, chiacchierando insieme. Vedo che sono esperienze che lasciano il segno molto, molto positivo, perché aiutano a recuperare il senso di un incontrarsi non solo funzionale ad alcuni momenti, ma diventa un incontrarsi che è profondamente umano. E attraverso questo incontrarsi profondamente umano si condivide anche la propria fede in Gesù Cristo. In alcune parrocchie poi risulta significativo il fatto di permettere che la liturgia della parola avvenga in modo separato per i bambini, per una catechesi sulla parola di Dio in qualche modo più adatto a loro, però dopo è necessario che ritornino nella comunità, che condividano però nella comunità anche quello che loro hanno vissuto e che la comunità in questo senso li sappia veramente accogliere. Uscire in qualche modo dallo scontato, rompere il muro di delega e di assenteismo della comunità rispetto alla iniziazione cristiana dei bambini, per puntare a restituire alla comunità cristiana la sua capacità generativa nella fede. D'altra parte è evidente che una comunità man mano che si riappropria della propria responsabilità educativa nella trasmissione della fede, rigenera se stessa nella propria fede e in qualche modo si auto-evangelizza. Io vedo ad esempio, parto dalla mia esperienza, il fatto di avere ogni tanto in parrocchia qualche adulto che chiede il battesimo, mette in condizione di interrogarsi. Tanta gente si interroga, perché questi adulti vengono a chiedere di essere aiutati a capire che vale la pena. E noi siamo costretti a domandarci: ma quello che io mostro a queste persone della mia fede è un mostrare qualche cosa per cui lui o lei arriva a dire vale la pena? In questo senso io ad esempio ho ritoccato in qualche modo anche il rito del battesimo dei bambini, che rigorosamente celebriamo durante l'Eucaristia Domenicale, e inserendo dentro il fatto che non soltanto voi genitori padrini vi prendete questa responsabilità di trasmettere la fede ai vostri bimbi, ma anche tutti noi adulti che siamo qui presenti abbiamo questa enorme responsabilità. Alcune cose sulla comunicazione potrebbero dire ancora 50.000, ma è meglio che andiamo avanti perché sono già le 5:30. Mi è sorta una domanda: ma i genitori fanno parte di questa comunità o sono altro? E quando appunto prima vi citavo il fatto che con settembre-ottobre, o a partire da settembre, mi sono visto arrivare la richiesta, che ovviamente in tempi successivi, perché in città tutto è elefantiaco, i tempi per muoversi sono apriti cielo, con tanto che si manda comunicazione anche direttamente in casa attraverso il bollettino, per cui si dice: guardate, chi ha bimbi che devono cominciare il percorso catechistico, in quella serata c'è l'incontro con i genitori, venite, vi aspettiamo, eccetera. Se non potete quella serata, vi diciamo subito anche la seconda serata, ma intanto mandateci comunicazione in qualche modo. E vedi che fino a gennaio, febbraio, sono arrivati, vi dicevo, 50 e passa genitori, e vi dicevo prima, io ne conoscevo a malapena 6, 7, 8, no? Ma questi genitori, e li conoscevo questi perché li vedevo domenicalmente, alla messa, in qualche modo, altri illustri sconosciuti. È noto che, almeno così a livello di primo impatto, questi genitori pensano alla comunità cristiana come altro rispetto a sé. Non si sentono, la stragrande maggioranza di loro, parte di una comunità cristiana. Non si sentono chiesa. Non hanno la consapevolezza che l'essere battezzati li ha immessi dentro questa realtà. D'altra parte non li possono neanche colpevolizzare. Evidentemente non hanno avuto occasioni attraverso le quali in qualche modo rielaborare anche quello che in qualche modo è stato consegnato loro in termini personali, e quindi di conseguenza fare una scelta. I figli li mettono di fronte ad un dato, però: oh, cosa facciamo adesso? E si presentano. Oggi l'attenzione ai genitori è determinante, lo avete detto voi stessi, perché non basta una comunità anche in qualche modo attenta nei termini che dicevamo. Se vengono a mancare le persone che di fatto sono le prime ad essere significative nella vita di questi bambini e ragazzi, non ne saltiamo fuori. Ecco allora perché oggi la iniziazione cristiana dei figli diventa anche reiniziazione delle famiglie, oltre che dell'intera comunità, e che tutti insieme oggi siamo chiamati a metterci in cammino, senza avere la pretesa di essere maestri gli uni degli altri. D'altra parte Gesù aveva detto: non fatevi chiamare rabbì, non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro. Anche se è un'affermazione che mi ha fatto, cioè, è da poco tempo che ho realizzato un qualche cosa, perché quando poi la citavo così, in qualche modo mi suonava sempre: e voi siete tutti discepoli. No, non dice siete tutti discepoli, voi siete tutti fratelli. Che vuol dire? Che il nostro modo di porci a lui passa attraverso la relazione tra di noi, e qui siamo tutti chiamati, ripeto, a metterci o rimetterci in cammino. Però è necessaria una cosa, anche questo l'avete sottolineato e sono contento: oggi smettere di porci davanti alle famiglie in atteggiamento di giudizio, quasi sempre negativo. I genitori non ci sono, i genitori non si interessano, i genitori mandano i figli ma di fatto non li sostengono, anche i genitori non vedono l'ora che il catechismo finisca, eccetera, eccetera, eccetera. Sono le solite lamentele. Spesso le famiglie non capiscono queste nostre reazioni o questo accanimento che talvolta viene nei loro confronti. Non capiscono le nostre attese, che spesso considerano pretese. Non prende il senso di prete, vengono centro, d'accordo? È fondamentale arrivare al dialogo, frutto di un atteggiamento sereno e accogliente della comunità parrocchiale, quindi dei catechisti, dei sacerdoti, di tutti, rispettoso del cammino e della situazione reale vissuta da ogni famiglia e da ogni adulto della famiglia stessa. L'obiettivo fondamentale qual è da perseguire? Il camminare insieme. Sembra strano, no? Perché noi pensiamo già alla meta. Io credo che il vero obiettivo adesso per noi è camminare insieme, perché quando camminiamo insieme in realtà siamo in un certo modo già alla meta, perché la nostra vita è un camminare, mica altro. un camminare insieme a partire dalla loro richiesta. Mi piace che sia stato sottolineato che in qualche modo questo mettersi in cammino dovrebbe addirittura iniziare con il percorso fidanzati e dovrebbe perlomeno continuare, e se non è iniziato prima, un vero rapporto, perché tante volte si sposano, ma in città e poi partono, vanno altrove. Difficilmente si fermano in parrocchia, molto pochi. Però sicuramente è possibile un cammino a partire dalla richiesta del battesimo dei figli, perché quello è il vero ingresso nel cammino di iniziazione alla vita cristiana. Di per sé dovrebbe essere in qualche modo un po' la conclusione, con per gli adulti, ma per i bambini di fatto è quello l'ingresso in un cammino di iniziazione che comunque continua, perché ci sono anche altri sacramenti che diventeranno tappe di questo cammino. Per poter arrivare ad aiutarsi, aiutarli, i genitori, a prendere coscienza della loro identità, della loro abilitazione e della loro responsabilità in relazione al cammino di fede dei figli. Già, noi non siamo chiamati a esautorarli dal loro impegno di primi educatori anche alla fede. Siamo chiamati ad aiutarli a riscoprire, a scoprire ciò che sono chiamati ad essere e quindi a dare nei confronti dei figli in questo cammino condiviso. Di solito all'inizio scatta sempre un meccanismo di difesa che mette davanti un insieme di preoccupazioni. Non sono in grado di accompagnare i miei figli in questo cammino. Di solito corrisponde all'idea di non avere una sufficiente cultura religiosa. Si pensa che per accompagnare il figlio occorre essere laureati in teologia o poco meno, insomma, va bene. Saluto. Nei primi tempi in cui è cominciata questa scommessa dei catechisti, in genere la gente diceva no, poi il prete la suora, Io ho smesso nell'88 di fare catechismo quando ero ancora capellano alla Tisana, perché? Perché c'era sempre il confronto. Ho detto non farò più catechismo, insomma eravamo 40 passagruppi, uno seguiva anche io, ho detto no, vorremmo che venisse con te il nostro figlio perché tu sei prete. Come? Cosa vuol dire che sono prete? No, basta, niente da fare. Allora, un'altra preoccupazione è non avere abbastanza fede per poterlo fare, anche perché c'è la coscienza che spesso questa fede si è fermata ai tempi della fanciullezza e di fatto spesso continua a essere vissuta con quei connotati. Un'altra preoccupazione, molto spesso un grande alibi, non avere tempo adeguato. Sembra essere il dramma condiviso del nostro tempo. La nostra preoccupazione quale dovrebbe essere? Maturare la consapevolezza e condividerla con loro che il loro ruolo prioritario non è quello di catechisti, ma semplicemente quello di genitori. Proviamo a vedere cosa vuol dire. Hanno generato la vita nei loro figli, sono chiamati a generare in essi la fede. Hanno donato la vita ai figli, sono in grado di aiutarli a scoprirne il senso. Non si tratta di andare a cercare chissà dove o a leggere in libri di teologia, si tratta di guardare dentro la quotidianità del vissuto familiare, luogo della reale presenza di Dio e del suo amore. E mi permetto di soffermarmi un attimo su questo perché credo che sia determinante nel nostro rapporto con i genitori, non insegnarli ad essere genitori. In fondo gran parte di voi siete genitori, tra l'altro, no? Ma riscoprire insieme con loro che cosa vuol dire genitore, perché questo vale per tutti voi, per tutti noi lo sarebbe pure per certi aspetti, no? Infatti vi troviamo, a partire dalla Sacra Scrittura, gli elementi di questa profonda convinzione. Credo che nessuno dimentichi i versetti 26 e 27 del primo capitolo della Genesi, che Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschi e femmina le creò. In italiano è una cosa un po' assurda, come passa dal singolare al plurale non si capisce più di tanto. Cosa significa questo? Che Dio ha pensato al, chiamiamo binomio così, o alla realtà uomo-donna, come all'espressione più bella di sé stesso, a immagine e somiglianza. Ah, stiamo dicendo una cosa che è banalissima perché, ma forse non ci pensiamo mai, La coppia uomo e donna è quindi nel progetto di Dio l'essere relazionale, che nella relazionalità vissuta come dono rivela la stessa identità di Dio che è relazione, di Dio che è amore, di Dio che è triunitas, o trinità come diciamo noi. Tutto questo è connaturato nella stessa realtà di uomo o donna, indipendentemente dalla coscienza o consapevolezza, indipendentemente dalla precarietà o limite dentro la quale vive tale progetto. Cioè capiamo questa verità di fede, oso dire io. Scusate. E se noi andiamo a guardare tutta la storia della salvezza, passa attraverso la storia di coppie, uomo-donna, dentro la storia di famiglie, una storia sempre fragile, contraddittoria. Oggi avevamo la figura di Salomone. Sapete chi era figlio di Salomone? Di Davide e di chi? E di Bezzabea, la donna che Davide aveva fregato a Uria. E che poi per potersela, perché non venisse fuori lo scandalo, ha fatto ammazzare anche il marito. Guarda caso, la storia della salvezza passa anche per me. Una storia, dicevo, spesso contraddittoria. D'altra parte, non è un caso che l'incarnazione, che segna il culmine, la pienezza di questa storia di salvezza, trovi la sua collocazione dentro la piccola storia di una coppia e di una famiglia. Non è un caso che Gesù si presenti come il figlio, e non è un caso che ci inviti a rivolgersi a Dio invocandolo come Abba, Papa, tradotto letteralmente. Quindi possiamo dire a ragione che la coppia, che la famiglia, è in se stessa buona notizia, Evangelo, in se stessa, prima ancora di prendersi in mano libri vari, oserei dire prima ancora di prendere in mano il Vangelo. Perché? Perché il mistero di comunione è manifestazione della comunione trinitaria, quindi è segno di Dio, è segno dell'amore di Dio per l'umanità. Se andiamo a prendere nei testi del primo Antico Testamento tutti i passi che potremmo definire sponsali attraverso i quali Dio si presenta con le caratteristiche dello sposo nei confronti del suo popolo e attraverso il suo popolo nei confronti dell'umanità, come noi andiamo a leggere i testi del Nuovo Testamento, del Vangelo in particolare, in cui sono testi di questi carattere sponsale, dove noi ritroviamo, e poi abbiamo Paolo che ovviamente sottolinea tutto questo e non solo, ecco che la coppia, l'amore della coppia diventa il segno dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. E ancora è segno e strumento del regno, cioè del progetto di Dio sull'umanità, progetto di Dio che vuole l'umanità una famiglia. E allora possiamo affermare che i genitori sono in se stessi e chiamati a diventare sempre più buona notizia, Vangelo per i figli. E così metto lì semplicemente alcune modalità attraverso le quali i genitori possono essere realmente buona notizia, Vangelo per i figli. Ovviamente sono dei passaggi conseguenziali da quella che la esperienza, diciamo così, potremmo definire più fragile dal punto di vista della fede, base, che può valere per tutti. Certo, è vero, una coppia dove non c'è l'amore, mi domando anch'io se può essere bella notizia. Ah, certo. Non metterei più di tanto invece la condizione sono sposati con tutti i crismi? Certo, me lo auguro anche quello, d'accordo, ma facciamo i conti con la fragilità. E le famiglie che si presentano sono, mi sei d'accordo, io in città ormai vedo che ormai siamo al 60% delle famiglie che chiedono il battesimo per i figli che non sono cosiddette regolari. Arriviamo forse al 70. Sono le stesse che domandano poi il battesimo per i figli. Cosa gli chiediamo? Di tornare indietro, di buttare per aria tutto? Sono delle situazioni che possono andare avanti. Parlo di conviventi che ad esempio non hanno ancora deciso, certo. Dopodomani c'è il matrimonio di una coppia che ha una bambina di 11 anni e che è arrivata adesso, facendo un bel percorso, a decidere non solo per il matrimonio civile ma anche per il matrimonio cristiano. E certo ci sono anche queste, ma ci sono anche delle situazioni che sono di fatto irreversibili. Allora, quali possono essere queste modalità? la testimonianza della vita di coppia, lo stile di vita, l'amore, che questa coppia vive innanzitutto all'interno, magari condito di perdono. Il clima che creano in famiglia è un clima che può diventare di apertura, di ospitalità, di solidarietà al di fuori della famiglia. E valorizzando quello che è il significato religioso, non dico ancora cristiano, di eventi, ricorrenze familiari. Certo, imparando a leggere la vita con gli occhi della fede, per scoprire nella quotidianità la presenza di Dio, attraverso i momenti di preghiera. Non è la Chiesa il luogo della preghiera, la Chiesa è il luogo dove la comunità si ritrova a pregare, ma il credente prega dappertutto. Momenti di preghiera, quindi di lode, ringraziamenti, invocazioni d'aiuto, richiesta di perdono, con le motivazioni e gli orientamenti attinti dal Vangelo, il senso cristiano della vita, anche con vere e proprie catechesi di accompagnamento, di dialogo esplicito sul Vangelo. Certo, alcune famiglie possono anche questo, e con la partecipazione unita all'Eucaristia, dando così un volto cristiano alla domenica. Sono percorsi. Aiutare i genitori a crescere nella consapevolezza di ciò che sono e ciò che sono chiamati ad essere, anche nei confronti dei figli, ma anche nei confronti della comunità cristiana, richiede tanta stima nei loro confronti. E il dialogo è l'unica strada. Sentivo prima dire che è necessario anche tempo. Quanto tempo? Dio solo lo sa. Io posso raccontare un po' la mia esperienza. Io, quando ero arrivato 7 anni fa al Sacro Cuore, l'anno dopo, perché ero arrivato in ottobre, così, da gennaio ho proposto alcuni incontri con i genitori, almeno dei bambini che avrebbero fatto la prima comunione. Sono venuti un po' di genitori e quando mi sono ritrovato il giorno della prima comunione sono rimasto scioccato. Oltre metà genitori non li avevo mai visti. Ma quello che mi ha scioccato di più è che non li ho più rivisti. Ho detto no, non va avanti così, non si può. No? L'anno dopo ho detto dai, proviamo a trovarci, quindi a ottobre ci siamo trovati una volta, ci siamo trovati la seconda in novembre, ci siamo trovati la terza in dicembre, abbiamo detto bon, dai, in gennaio cominciamo. Il terzo anno è passato un anno prima che cominciassimo il catechismo con i figli. Perché? Perché ritenevo importante, fondamentale, attraverso un dialogo onesto, ma anche estremamente rispettoso, tentare di dare risposta ad alcuni interrogativi, non tanto a me, ma anche a loro. Perché la loro richiesta? Aiutiamo i genitori a domandarsi perché li portano? Perché chiedono il percorso catechistico? No? Io in un confronto diretto dicevo, dai, cioè, diciamo le cose seriamente, cioè li portate per la prima comunione, ma se dopo non li portate neanche in chiesa per la comunione, che senso ha farla prima se poi forse non c'è neanche la seconda? No, cioè, parliamoci chiaro. E venivano fuori gli interrogativi, le perplessità, le loro obiezioni, le loro critiche nei confronti della Chiesa. Quindi perché la loro richiesta? Che cosa chiedono alla comunità parrocchiale? La comunità che cosa intende offrire loro? Quale ruolo hanno loro in questo percorso? Ma dentro o fuori dalla comunità? E Gesù Cristo cosa c'entra in tutto questo? Per non trovarsi, come è capitato un giorno, ho sentito la testimonianza di un incontro e diceva questo prete che era venuto dalla Lombardia, eravamo a Mestre, e mi è capitato che ho incontrato una famiglia per il battesimo del figlio, ci siamo cominciati a parlare un pochettino tra di noi. Quando ho tirato in ballo Gesù Cristo, il Papa mi fa, ma Gesù Cristo cosa c'entra col battesimo di mio figlio? Sembra una battuta, ma non scandalizziamoci. Se noi andiamo a guardare le motivazioni di tanti di loro, non hanno nulla a che fare con Gesù Cristo. C'è un'esigenza di socializzazione, ma queste cose probabilmente le avete già affrontate. Ma è importante che con i genitori queste in qualche modo ci confrontiamo. Quale disponibilità a entrare nella logica del discepolato e uscire dal semplice bisogno di socializzazione religiosa? E quale disponibilità a fare dentro una comunità cristiana? Infine, ma potremmo dirci sicuramente ancora chissà quante cose, non dimentichiamo nel rapporto con i genitori che i genitori non sono bambini, Qui riporto quello che trovate nel sussidio del primo anno di quel percorso che è stato elaborato in questi ultimi anni. Con i genitori però un attimo di attenzione, riprendo semplicemente alcuni passaggi e concludo. L'adulto ha l'esigenza di percepire l'utilità di quello che fa, non viene semplicemente perché l'ha chiamato il parroco o il catechista. Dobbiamo dare ragione dei motivi del nostro trovarci. E state sicuri che non ci viene neanche se sa che noi brontoleremo dei figli. D'accordo? Le sentiamo già abbastanza a scuola. Per favore, no. L'adulto ha l'esigenza di percepire l'utilità di quello che fa. Non ama perdere il suo tempo, o al limite ama perderlo come vuole, ma non come decidono gli altri. Credere che l'adulto accetti di venire agli incontri solo per dovere o senso di responsabilità è perdere il proprio tempo. Queste le cose le scriveva Enzo Bienni, catecheta, tra l'altro presidente dei catecheti europei, quindi è una voce in capitolo. Se contemporaneamente non gli si propone un cammino che gli serva a qualche cosa. Ovviamente è un servire che non è materialismo, materiale. Seconda cosa, l'adulto apprende a partire dalla propria esperienza, perché quando un adulto aderisce a una qualsiasi iniziativa proposta, tanto più se fatto dalla parrocchia, non gli arriva mai come tabula rasa, arriva già con le sue idee, comprensioni o precomprensioni riguardo a quello che gli stai per dire o per proporre, o riguardo alla parrocchia o riguardo alla chiesa. Non vi dico quello che è saltato fuori quest'anno in un incontro del primo anno, quando ho fatto il tabellone così, separato, tipo brainstorming, chiesa, perché sì e perché no. Di tutto, al contrario di tutto. Però da lì si è partiti poi anche per interrogarsi e per fare un lavoro un pizzico positivo, perché io dicevo, d'accordo, ma se pensate così della chiesa, dico, guardate, che siete dei criminali se vi portate dentro i vostri figli. No, chiariamoci un attimo, va bene, allora chiariamoci e proviamo a vedere. D'accordo, no? Però ovviamente viene, dicevo, con le sue convinzioni. L'educazione e le esperienze positive o negative che ha avuto sul piano religioso si sono radicate in lui e costituiscono la base delle sue convinzioni, come pure di quel tessuto di simpatie, sensibilità o allergie o reticenze che lo caratterizzano. Bisogna partire da lì e occorre tenerlo conto, senza nessun tipo di accusa, di denuncia e senza nessun tipo di rimprovero. Proviamo a confrontarci e capirci. Terza cosa, l'adulto è in grado di dirigersi da solo. Si distingue dall'adolescente proprio per la sua capacità di prendersi carico e di assumere le sue responsabilità e le sue scelte con consapevolezza. Per fare questo deve poter dire la sua parola in un continuo e sereno confronto dove non c'è chi insegna e chi impara, ma tutti sono compagni di viaggio o accompagnatori gli uni degli altri. Questa è la grande conversione che dobbiamo iniziare a fare noi preti. Nel camminare con i genitori. E vi invitiamo voi catechisti a non caderci nella trappola. Quante volte sento dire da catechisti, ma io non sono in grado di avere a che fare con gli adulti perché mi manca tutto un insieme di conoscenze, eccetera, eccetera. Le conoscenze servono per giostrarsi dentro, ma io credo che c'è soprattutto un bisogno enorme di ascolto. Certo, devo avere anche consapevolezza delle mie convinzioni, ma non in modo talebano, sicuramente. Le mie convinzioni che possono in qualche modo entrare in confronto con le altre e diventare significative. Certo, se lo sono per me, allora chi in qualche modo sta davanti a me le può cogliere come significative e diventerà anche capace di interrogarsi. E infine l'adulto deve sentirsi accolto e rispettato. La comunicazione è un atto complesso che si gioca certamente sul piano verbale, ma anche e soprattutto sul piano non verbale, che occupa lo spazio più consistente nel rapporto tra le persone. Pensiamo ad esempio, anche tante volte nelle nostre parrocchie, quanti spazi poco dignitosi e decorosi noi riserviamo, non solo per la catechesi dei bambini, ma anche per gli incontri con gli adulti. Io, se i gruppi non sono troppo grandi, normalmente gli incontri li faccio in casa. Perché? Perché tante volte ho la sensazione di non avere locali adeguati per un incontro rispettoso tra persone adulte. Nei nostri locali, che spesso sono metà deposito, metà aula di catechismo, metà ci ha preso tutto, al contrario di tutto, magari da anni che non si sposta mai, roba del genere, no? Impariamo anche da queste piccole cose. Ma ovviamente soprattutto devono sentirsi quindi accolti in quanto persone, e quindi sentirsi a loro agio, liberi di potersi esprimere, di poter esprimere il loro pensiero, le loro esigenze, le loro preoccupazioni senza essere giudicati. E noi imparare il rispetto per ogni opinione o scelta di vita. Certo, più ci si conosce e più è facile. Non è facile in una situazione dove non ci si conosce e iniziano di solito gli incontri in qualche modo mettendo tutte le mani avanti, vediamo cosa salta fuori. Occorre in qualche modo prepararsi a questo, certo. E allora io chiedo che come catechisti in qualche modo impariamo a attrezzarci, non solo per avere a che fare appunto con i bambini, ma oserei dire oggi quasi quasi soprattutto per avere a che fare con gli adulti. E concludo così, ne vale la pena, non dico altro.